Signore Gesù, apri anche i nostri occhi per conoscerti e conoscere il tuo cuore, ciò che ti è importante oggi. Scrivi anche nei nostri cuori, aprici la tua parola. Tramite la tua parola puoi scrivere la tua verità nei nostri cuori. Amen. Grazie Signore. Continuiamo fino al punto 3 del riassunto. La Chiesa, il desiderio di cuore del Signore. Mi rallegro molto della Chiesa e il Signore vuole anche che parliamo della Chiesa. A Zaccaria l'angelo dice: così parla il Signore degli eserciti, sono geloso di una grande gelosia per Gerusalemme e per Sion. Questo è ciò che è nel cuore di Dio e dobbiamo anche annunciarlo. Dio ha il suo desiderio è nascosto, molti uomini non lo vedono. Non è la prima cosa che impari essendo uomo. Ci sono tante cose che scopriamo, ma Dio, anche prima che la terra fosse creata, ce l'aveva già nel cuore. In tutto quello che fa, in tutto quello che ha fatto anche dal principio, ci aveva questo desiderio di cuore. E questa linea vorrei anche mostrarla questa sera, che vediamo che Dio ha una meta precisa, un piano preciso nel suo cuore. Per questo possiamo ancora tornare al principio della Bibbia, in Genesi 1. Possiamo leggere assieme i versetti 26 e 27. Quindi Genesi 1, 26 e 27. Genesi 1, 26 e 27. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Amen. Stamattina abbiamo già sentito qualcosa di particolare, che siamo stati creati come uomini. Siamo veramente a ringraziare Dio che siamo uomini, perché abbiamo un posto particolare nel piano di Dio. Dio compie la sua opera con noi uomini e per questo ci ha anche preparati perfettamente. Siamo perfetti agli occhi suoi. La sua volontà, l'abbiamo sentito anche stamattina, di essere espresso, rivelato tramite noi, vuole rendersi visibile tramite noi. Per questo ci ha creati a sua immagine. E non soltanto come un'immagine che puoi attaccare al muro, ma ci ha creati con uno spirito con il quale possiamo ricevere la sua vita e esprimerlo. Questo è veramente meraviglioso. Dio l'ha tutto fatto per una meta, perché aveva già sapeva già cosa voleva avere tutta la fine. Alla fine vuole raggiungere qualcosa, a raggiungere che ha qualcuno che è conforme a lui. Questo sta in Apocalisse 22, che è una città che è descritta come la sposa dell'agnello e che ha la gloria di Dio. c'è scritto di questa città, dice non c'è tempio, perché il Signore è il tempio. E non ha bisogno della luce del sole, della luna, perché la gloria del Signore l'ha rischiarita. Questa città splende in ogni eternità. Alla fine della Bibbia il Signore raggiunge questa meta. Vorrei fare un disegno per spiegarlo. All'inizio c'è l'uomo creato all'immagine di Dio. E alla fine c'è la nuova Gerusalemme che tiene questa espressione di Dio. E anche la sposa. E anche la sua abitazione. Ti ho detto sì, anche la mia tenda. La Bibbia ci mostra che dobbiamo arrivare da qui a lì, cioè dall'uomo creato fino alla nuova Gerusalemme. Dio ci ha creati uomini a sua immagine affinché di avere alla fine qualcuno che gli corrisponde, una sposa che gli corrisponde, che gli piaccia. La Bibbia è un libro spesso. Ci sono tanti temi tra l'inizio e la fine, ma portano tutti allo stesso punto, allo stesso posto. Tutto nella parola ha una linea principale, una direzione principale. Vedo che se vediamo, riconosciamo questa meta che il Signore vuole avere alla fine, ne possiamo anche dirigere ogni cosa nella parola secondo questa meta, se abbiamo questa visione, per non prendere anche una via alternativa o che va in un altro posto. È importante di arrivare alla meta di Dio, ma è molto importante che noi come credenti vediamo, che abbiamo davanti agli occhi questo piano, questa meta di Dio, affinché non andiamo in qualsiasi deviazione e poi non arriviamo alla meta. Perciò anche il peso oggi di ancora mostrare più chiaramente questa linea che ci è descritta nella parola. So. Amen. Come è già stato detto nella Bibbia, ci sono tante cose che possiamo leggere, ma già leggendo anche l'Antico Testamento si vede che Dio ha una volontà forte per Gerusalemme e per Sion. Abbiamo letto pochi passaggi, due nell'Antico Testamento, ma sempre quando leggo versetti su Gerusalemme va direttamente nel cuore di Dio. Sono tante cose nella parola, ma quando si parla di Gerusalemme allora hai l'impressione adesso brucia il cuore del Signore, è fervente. In Isaia 62, per l'amor di Zion non tacerò. Mm-hmm. Amen. Finché non abbia ristabilito Gerusalemme, finché non abbia fatto di lei la lode di tutta la terra. Questo è il desiderio di Dio per la sua casa. E lì, quel tempo, la Gerusalemme terrestre, c'era una Gerusalemme terrestre. Era un'ombra della realtà della nuova Gerusalemme. Questa Gerusalemme che vediamo sulla terra, puoi andare a fare un viaggio, compri un biglietto, vai a vedere. E c'è un certo un po' impressionante comunque, ma è solo un'ombra e non dimorerà in eterno. Il Signore ha detto che tutte queste pietre saranno distrutte. Sì. Dice un fratello, so che tu ti piace Gerusalemme, la città, però devi avere un cuore per la nuova Gerusalemme. E c'è un punto dove Gesù Cristo è venuto. E con lui comincia una nuova parte, c'è un nuovo inizio. Ciò che c'era prima è stato terminato con Cristo. E con lui è arrivato la realtà. Leggiamolo. Leggiamo in Giovanni 2. Giovanni 2. 13 e 21, anche il 22, quindi Giovanni capitolo 2, leggiamo i versetti 13 fino a 22. Qualcuno può magari leggerlo, noi lo leggiamo in italiano. La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e candia velute seguti. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi, sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse: «Portate via di qui queste cose». Smettete di fare della casa del mio padre mio una casa di mercato. E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi consuma. I giudei allora presero a dirgli: quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose loro: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Amen. Amen. Alleluia. Questi versetti sono di nuovo molto forti. Quando abbiamo visto che il Signore ha agito così, entra nel Tempio, butta tutto fuori, rovescia tutto quello che non appartiene al Tempio e dice: la casa del mio padre, non fatene una casa di mercato. E sta scritto nella preghiera, sta scritto: lo zelo per la tua casa mi consuma, scritto nell'Antico Testamento, nel Salmo 69. E lui sa quanto importante per il padre è la sua casa e non può restare senza fare niente. Ma lo stesso brano ci mostra che questo tempio terrestre che ha purificato sarà distrutto. E lui ha detto, distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. E qui ci mostra in modo molto saggio e meraviglioso ciò che vuole fare oggi. È venuto per portare la realtà. E significa, parlava del tempio del suo corpo. E adesso vi chiedo, cos'è il suo corpo? Cos'è il corpo? Siamo noi, è la Chiesa. 33 anni fa. Per 33 anni Dio è stato espresso da Gesù. E questo era il suo corpo durante 33 anni, ma adesso è la Chiesa. Efesini 1. Efesini 1, 22 e 23. Efesini 1, 22 e 23. Amen. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Amen. La Chiesa è il suo corpo, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Hai questi occhi per la Chiesa? E anche la Chiesa è il compimento di Dio. Solo nella Chiesa può avere il Signore la sua pienezza, il suo compimento. Solo tramite la Chiesa c'è la sua espressione. Scusa. Leggiamo ancora qualche versetto affinché vediamo di nuovo il cuore del Signore per la Chiesa. Efesini 5. Efesini 5, 25 e 27. A 27. Efesini 5, 25 e 27. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Amen. Amen. Signore ama la Chiesa. Oggi è la sua sposa. Questa sposa non sarà edificata alla fine, non si sa proprio come. Certi pensano sì, una volta non so, si sa tra quanto ci sarà la sposa nel cielo. No, la realtà di ciò che edifica il Signore ha cominciato quando è venuto e quando è diventato lo Spirito che è entrato in noi. Lui ci ha già portato alla realtà. E quello che oggi è edificato nella Chiesa è già quello che dimorerà in ogni eternità. Questa sposa si prepara già oggi. È meraviglioso. Siate coscienti che quello che investite nella Chiesa, ciò che l'edificazione che sperimentate coi santi dura in eterno, ne siete coscienti? Tramite Lui dumera per sempre, tutto il resto finirà. Quello che hai investito nello studio, sì, è bene, bello, ma finirà. Ma quello che investi nella Chiesa, in quello che è il desiderio di cuore, dimora nell'eternità. Io voglio investire di più nella Chiesa. Voglio dare di più il mio cuore affinché questo sia prodotto. Tutto il resto, infatti, lo puoi anche dimenticare, finisce, ha una fine, ma questo durerà per ogni eternità. Impariamo dal Signore ad edificare la Chiesa come Lui la vuole. Cerchiamo il Signore per questo, perché siamo qui anche adesso. Il fratello ha detto stamattina, se vedi questa meta, non hai il problema di chiederti perché sono qui? Sai perché sei qui, allora se vedi la meta, lasciamo il Signore scrivere questo sui nostri cuori. Leggiamo ancora in Giovanni 4, un versetto. Qua, 20, anzi più versetti. Giovanni 4, 20 a 24. Giovanni 4, 20 a 24. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, scusate, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Amen. Questo passaggio è molto prezioso perché mostra anche la realtà di Gerusalemme oggi. Se ti chiedi, ok, Dio ha... ha passato molto tempo a Gerusalemme. Ma prima abbiamo detto non è il luogo terrestre, non è quello che è edificato da pietre. Come possiamo noi oggi andare a Gerusalemme e edificare la casa che Dio vuole? Dio dice, l'adorazione che Dio vuole non è in un luogo fisico, ma in spirito e verità. E scrivo qui spirito e realtà. Invece di verità metto realtà. C'è anche questo senso alla parola. In greco. Appunto, in greco la verità non vuol dire solo qualcosa di giusto, ma significa anche realtà. È proprio il reale. E qui vediamo che Gerusalemme era l'ombra. Ma la Chiesa edificata in spirito ha la realtà. E questo è molto importante per il Signore. Perciò dobbiamo anche avere molto accesso a questo spirito, dobbiamo avere la realtà. Come sperimento lo spirito? Possiamo anche edificare altrimenti. La parola dice, puoi edificare con oro, argento, pietre preziose o anche con fieno, legno e... cioè con diversi materiali. Puoi edificare con tanti materiali, con tante cose, in tanti modi, ma qualcosa dimora e qualcosa non dimora. Io voglio più imparare a edificare in spirito e con lo spirito. Magari ancora qualche parola su questo punto. Essere in spirito. Il Signore è lo spirito. Abbiamo letto 1 Corinzi 3, 17. Signore, lo Spirito, dove è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Il Signore stesso è questa libertà. Quando se ti chiedi dov'è lo Spirito, devi sempre cercare il Signore, venire a Lui che è la realtà. Amen. Ma leggiamo ancora qualcosa in Ebrei 12, versetti 22 a 24. Ebrei 12, 22 a 24. Leggiamo anche perché è molto bello e mostra la realtà. 22. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue d'Abele. Ha letto solo i 22 e 23. Questi versetti mostrano che siamo arrivati alla realtà. Oggi nel Nuovo Testamento non edifichiamo un'ombra. Siamo già in questo, arrivati a questo nuovo stadio. Abbiamo già questo pregusto della Nuova Gerusalemme. E questa Nuova Gerusalemme è molto importante per il Signore. E non accetterà niente che non è accettato da Lui, che non è costruito da Lui. Quindi non vediamo solo la città, ma anche a Dio. Non ci siamo avvicinati solo alla città, ma anche a Dio. Così importante per Lui, perché non vuole avere qualsiasi cosa. Lui non vuole solo avere un cartello con su scritto la Chiesa, ma Lui vuole la realtà. Vuole che sia veramente la sua Chiesa. Tutto quello che non è da Lui, Lui lo giudicherà e dovrà giudicarlo. Se no abbiamo edificato qualcosa e non dimora per l'eternità. E così è anche che mostra che non era edificato col buon materiale. Il Signore non accetterà qualsiasi cosa come sua Chiesa, ma vuole veramente vederla, Lui, vederla che è piena della sua vita, che la sua vita è espressa tramite noi. Facciamo attenzione a questo nella Chiesa. Edificare con Cristo affinché non debba Lui di nuovo distruggere, ma che possa dimorare. Amen. Amen. Grazie, Signore.